Che ore sono per voi? Ci siamo.
28.
No, sono
30, padre.
Pensione 30.
30,
30 precise.
Precise.
Eccoci. Che soddisfazione. E quindi ritorniamo al primo libro delle cose. Abbiamo letto 15 capitoli, quindi dobbiamo ripartire. E sì, siamo da parte come già ripetevo da una settimana all'altra le considerazioni introduttive. Ormai siamo abbastanza introdotti nel linguaggio e soprattutto nella particolare sottolineatura di carattere catechetico che il nostro libro vuole valorizzare, quella sottolineatura che è orientata a mettere in risalto il ministero riservato ai Leviti, così come le cose si sono poi configurate nel tempo ricostruito dopo l'esilio, il ministero della preghiera continua, con tutta una serie di altre competenze collaterali, ma il privilegio della presenza dei Leviti caratterizzato in maniera inconfondibile da questa consacrazione alla preghiera continua. Ebbene, la figura di Davide assume una rilevanza dominante. Adesso verificheremo sempre meglio il motivo per cui l'autore di questo scritto, che fa ampio uso di pagine che sono già note a lui e ai suoi contemporanei attraverso i libri di Samuele. E perché il nostro autore dà questo risalto così significativo e determinante alla figura di Davide, che comunque è uno dei grandi personaggi, ma è uno dei personaggi che, per come leggiamo nei libri di Samuele, manifesta aspetti drammatici, contraddittori, una figura insostituibile nella storia della salvezza, ma una figura complessa. E invece in queste pagine Davide appare come il re per antonomasia, una volta che è stata rimossa la figura di Saul, su cui invece viene concentrato tutto il negativo, ed ecco Davide, e Davide che conquista Gerusalemme, Davide che organizza il trasporto dell'Arca Santa a Gerusalemme. E noi siamo alle prese con le pagine dedicate esattamente al regno di Davide in questo primo libro delle cronache, dal capitolo 10, e ne avremo fino al capitolo 29. Abbiamo letto come il nostro autore descrive l'ascesa al trono di Davide in contrappunto alla figura di Saul, la conquista di Gerusalemme e Gerusalemme città di Davide. L'attenzione si concentra in quella prospettiva che non è soltanto geografica o politica, Gerusalemme capitale del regno, ma Gerusalemme sarà, e lo sappiamo tutti senza bisogno di ricorrere a particolari istruzioni, la sede del Tempio. E a Gerusalemme Davide vuole trasferire l'arca da Kiriat Yearim. Leggevamo la settimana scorsa i capitoli 13, 14 e 15. Il trasporto dell'arca, ricordate, problemi connessi con un primo tentativo, e quindi dopo un intermezzo che abbiamo illustrato a suo tempo, nel capitolo 15 il trasporto finalmente avviene in modo positivo. Perché? Determinante è la presa di coscienza del ruolo che spetta ai Leviti in quanto portatori dell'arca, loro. E solo loro, una legislazione che viene da lontano, fin dal tempo di Mosè, nel libro dei Numeri. Dico, fin dal tempo di Mosè, il nome di Mosè è stato appena appena menzionato nel nostro libro, e tutto quel che stiamo leggendo sembra lasciare la figura di Mosè sullo sfondo, uno sfondo molto sì, garantito, indiscutibile, ma che non ha bisogno di essere esplicitato. E come tutto quello che riguarda gli avvenimenti del Sinai, tutto si dà per scontato, ma senza bisogno di illustrare con particolare rilevanza il valore di quegli avvenimenti. Si dà tutto per scontato e l'attenzione invece viene costantemente orientata verso la presenza dei Leviti e il particolare servizio a loro e solo a loro riservato. E adesso vedete il trasporto dell'arca. E quindi, capitolo 15, leggevamo l'arca adesso nella città di Davide, che è Gerusalemme, sotto la tenda che Davide ha preparato per l'occasione. Leggiamo il capitolo 16, allora. Siamo sempre all'interno di quella sezione dal capitolo 13, leggevamo fino al capitolo 15, ma la sezione investe anche, coinvolge anche il capitolo 16, sezione a cui davo a suo tempo il titolo Il trasporto dell'arca e l'insediamento di essa a Gerusalemme. Adesso è veramente l'insediamento dell'arca a Gerusalemme che viene preso in considerazione nel capitolo 16. Il trasporto ormai è avvenuto. Dunque, leggo. Così introdussero e collocarono l'arca di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide, offrirono olocausti e sacrifici di comunione a Dio. Terminati gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo in nome del Signore. Distribuì a tutti gli israeliti, uomini e donne, una pagnotta, una porzione di carne, una schiacciata d'uva. Dunque l'arca viene sistemata sotto quella tenda, appositamente preparata da Davide. Notate qui l'accenno alla celebrazione di sacrifici. Questo suppone l'intervento di sacerdoti, perché solo loro possono celebrare i sacrifici, ma vedete che non si fa esplicita menzione di essi. Questo, vedete, conferma quello che già stiamo constatando in base ad altre pagine che leggevamo e altre pagine ancora leggeremo. È evidente che ci sono di mezzo dei sacerdoti che celebrano i sacrifici, ma non c'è bisogno di parlarne. Attraverso queste pagine serpeggia una tensione polemica nei confronti di coloro che sono gli esponenti del sacerdozio nelle sue funzioni più prestigiose, i sacerdoti, ed ecco i leviti che invece appartengono a una schiera di collaboratori che, stando all'impostazione data fin dal tempo del Sinai, svolge un ruolo collaterale, un ruolo di supporto, un ruolo gregario. Ed invece nel nostro nel libro e nei libri che stiamo leggendo il ruolo dei Leviti viene posto in prima evidenza. E oltretutto qui vedete che dove si parla di celebrazione di sacrifici ci sono di mezzo certamente i sacerdoti, vi dicevo, ma è Davide, proprio lui, che preside la celebrazione. Celebrazione che ripercorre i due itinerari di ogni celebrazione liturgica sacrificale. I due itinerari sono l'itinerario dell'offerta e l'itinerario della benedizione, la salita e la discesa, l'accostamento al santo e il ritorno verso il popolo offerente per benedire, offerta, benedizione. E qui vedete ci sono di mezzo i sacerdoti, certamente, eppure colui che fa da regista in tutta questa vicenda liturgica che è così solenne è proprio Davide, che terminati gli olocausti benedice il popolo in nome del Signore Davide, poi c'è un regalo e tutti tornano a casa. Sì, tutti tornano a casa, dunque è finita così. Ed ecco, versetti da 4 a 6. Egli stabilì, è sempre Davide, vedete, ed è Davide che adesso assume in pieno le prerogative della sua autorità regale, e per il nostro autore è proprio adesso che Davide realizza in maniera esauriente, proprio in maniera più che mai esemplare, quel che significa esercitare la funzione regale. Perché? Perché adesso, vedete, Davide conferisce ai Leviti un compito nuovo. Perché fino a questo momento abbiamo appreso che i Leviti hanno come loro compito privilegiato il trasporto dell'arca. Ma una volta che l'arca è ferma a Gerusalemme non c'è bisogno più di portatori, cosa faranno i Leviti? Hanno perso il mestiere, non c'è più bisogno di loro. Ed è Davide che inventa un nuovo mestiere per i Leviti, per così dire. Inventa un compito a loro riservato, è un compito che li tiene direttamente in contatto con l'arca, alla presenza dell'arca, come adesso leggiamo, per esercitare il ministero della preghiera continua. Da portatori diventano i cantori della lode. Ecco qua, egli stabilì che alcuni leviti stessero davanti all'arca del Signore, vedete, stanno là, come ministri, per celebrare, ringraziare e lodare il Signore. Qui sono usati tre verbi, in realtà il primo verbo è il verbo ricordare. La mia Bibbia traduce così, non so come dirà la nuova traduzione.
Celebrare, ringraziare e lodare.
Come dici?
Celebrare, ringraziare e lodare.
È la nuova traduzione questa.
Sì.
Beh, il primo verbo è ricordare. Il secondo verbo è confessare e quindi lodare. Confessare la lode, proclamare la lode, ma è proprio l'esercizio della presenza. Ricordare, confessare, lodare il Signore, Dio di Israele. Ed ecco i nomi, erano Asaf, nomi che rintracciamo anche altrove, li abbiamo già incontrati nelle pagine precedenti, quando abbiamo notato come il nostro maestro dava grande rilievo alla tribù di Levi e a tutte le corporazioni che già nelle prime pagine hanno fatto esplicito riferimento all'organizzazione della preghiera nel Tempio. I cantori raggruppati secondo diverse scuole e tutta un'orchestrazione dell'insieme. Lo stesso trasporto dell'arca è avvenuto in un contesto dove il canto, la musica non sono mancati e per di più la danza di Davide. E adesso vedete, nel momento in cui sembra che tutto sia finito, tutto comincia. Perché è proprio Davide che incarica i Leviti, così come stiamo leggendo adesso, di prolungare, per dire così, quel momento di celebrazione festosa, di danza, di canto, di testimonianza da parte dei Leviti che rappresentano tutto il popolo, là dove il Dio vivente si è reso presente attraverso l'Arca Santa, che è il punto di massima vicinanza raggiunto da lui, il Dio vivente, il Santo che si è avvicinato, che ha preso dimora nella storia umana, è l'Arca Santa, è là dove il sacramento della sua presenza, il sacramento dell'alleanza, ma anche il sacramento di quella missione che allora è stata conferita al popolo con cui Dio ha voluto fare alleanza, al popolo che vive in relazione al mistero di Dio che si è rivelato. Ed ecco, lì ci sono i Leviti. Erano Asaf, il capo, Zaccaria, il suo secondo, Uziel, Semiramot, Echiel, Matatia, Eliab, Benaia, Obededom e Yehiel, che suonavano strumenti musicali, arpe, cetre. Dunque gli strumenti musicali si aggiungono e non mancano mai. Asaf suonava i cembali. E poi ci sono anche i sacerdoti, che bisogna per forza menzionare, perché comunque a loro è riservato il suono di uno strumento che, come sappiamo in base al libro dei numeri, nessun altro può suonare, cioè le trombe. Sacerdoti, Benaiah e Yakaziel, eccoli qua, con le trombe erano sempre davanti all'arca dell'alleanza di Dio. Dunque, a loro è riservato il suono delle trombe, ma vedete, il coro è imponente. E notate bene che il coro non è soltanto un coro di voci, il coro è un modo di essere presenti. E tra l'altro, vedete, koros in greco vuol dire danza. Noi quando pensiamo a un coro pensiamo alle voci, e il koros è la danza. Pensate al coro monastico. Il coro monastico non è un insieme di voci, è uno spazio nel quale ci si muove alla maniera di una specie di balletto, un balletto molto stilizzato, ma è un modo di essere presenti che esprime non solo tramite la voce, ma tramite i gesti e soprattutto quello che adesso qui viene messo in risalto, il ritmo. Di una testimonianza che celebra la lode del Signore. E infatti qui dal versetto 7 adesso fino al versetto 36 l'insegnamento che Davide trasmette ai Leviti in quel giorno. Proprio in quel giorno Davide per la prima volta affidò ad Asaf e ai suoi fratelli questa lode del Signore. Vedete che qui adesso diamo uno sguardo al testo che segue dal versetto 8 al versetto 36, una composizione di tre frammenti che provengono dal libro dei Salmi. Secondo la tradizione antica, Davide sarebbe l'autore del Salterio. Davide è il maestro nella preghiera. Davide regna in quanto è maestro nella preghiera, in quanto insegna ai Leviti come si prega. Insegna ai Leviti come si prega perché consegna loro già il Salterio, come se qui già fosse composto nella sua redazione definitiva. Il libro dei Salmi, lo strumento della preghiera consegnato ai Leviti. Ma vedete, in realtà c'è di mezzo il ritmo. Davide che ha danzato e trasmette al coro levitico quel modo di rendersi presenti nella storia del popolo, ma nella storia dell'umanità, come testimoni che di tappa in tappa e attraverso tutte le vicissitudini e malgrado tutte le contrarietà e attraverso tutti gli sviluppi di una vicenda sempre esposta a tutte le incertezze della storia umana, è per riconoscere la presenza misericordiosa del Signore. Il ritornello a cui adesso arriveremo e che verrà ripreso poi a più insistentemente nel corso delle pagine successive, il ritornello è quel versetto che noi conosciamo attraverso le citazioni di alcuni salmi, in particolare poi il grande Hallel, il Salmo 126. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia. Questo è il ritmo. Davide è, vedete, il maestro nella preghiera in quanto trasmette il ritmo della sua danza e del suo stare davanti all'Arca Santa, del suo farsi carico della storia del suo volo, della storia dell'umanità, per rendere testimonianza alla misericordia di Dio, che scandisce il seguito degli eventi in tutti i loro sviluppi, dagli sviluppi più drammatici a quelli più festosi, dai momenti di giubilo ai momenti di dolore. Eterna è la misericordia del Signore. Ecco, quel giorno Davide affidò ad Asaf e ai fratelli questa lode del Signore. Per questo ci sono i Leviti. E qui, dal versetto 8 al versetto 36, adesso vi dicevo tre frammenti. Il primo, la citazione sul bordo della pagina vi informa, ma ve lo posso dire anch'io, dal versetto 8 al versetto 22, ma che fare con il Salmo 105. 15 versetti del Salmo 105, che non è citato per intero. Poi avremo a che fare col Salmo 96 e poi alcuni versetti del Salmo 106 e arriviamo al versetto 36. Leggiamo. Primo frammento, da qui versetto 8 fino al versetto 22, tre strofe di questo testo che cita il Salmo 105, ma vedete sono tre testi estrapolati dal Salterio che acquistano senza facciamo particolare fatica a intendere il significato di questa sintesi emblematica, serve a ricapitolare tutto il libro dei Salmi, e infatti che è lo strumento della preghiera. E il ritmo, ecco, questo è fondamentale, vedete, perché eterna è la sua misericordia. Tre strofe, vi dicevo. La prima, dal versetto 8 al versetto 13. Lodate il Signore, acclamate il suo nome, questo è un invitatorio. Manifestate ai popoli le sue gesta, uno scenario sempre ecumenico. Cantate in suo onore, inneggiate a Lui, ripetete tutti i suoi prodigi, gloriatevi nel suo santo nome, gioisca il cuore di quanti ricercano il Signore, cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto, ricordate i prodigi che Egli ha compiuto, e con sé di imperativi che compongono l'invitatorio. E ricordate, stavo leggendo il versetto 12, i prodigi che gli ha compiuti, i suoi miracoli, i giudizi della sua bocca, stirpe di Israele, suo servo, figli di Giacobbe, suoi eletti. E vedete, questo invitatorio adesso, così, come dire, ampiamente esplicitato nella sequenza di imperativi, ma su uno scenario che è aperto al coinvolgimento di tutti i popoli della terra, come abbiamo constatato, adesso questo invitatorio si concentra sulla rievocazione della promessa che fu rivolta anticamente ad Abramo e agli altri patriarchi dal Signore. Questa lode al Signore perché Egli, il Signore, è il nostro Dio. Leggo adesso dal versetto 14 al versetto 18, in tutta la terra fanno legge i suoi giudizi, si ricorda sempre dell'alleanza, l'alleanza in questo caso è la promessa. E quindi l'invito a lodarlo perché lui è fedele nel custodire la promessa che ha rivolto a suo tempo ai patriarchi, e quella promessa riguardava la discendenza, la benedizione, la terra. Si ricorda sempre dell'alleanza, leggevo il versetto 15, della parola data a mille generazioni, dell'alleanza conclusa con Abramo, del giuramento fatto a Isacco, confermato a Giacobbe come statuto, patriarchi, a Israele come alleanza perenne. A te darò il paese di Canaan, ecco, come tua parte di eredità. Fino qui la seconda strofa, versetto 18, vedete, la terra. E adesso, vedete, si si arriva direttamente all'ingresso nella terra. Vedete, in questa ricostruzione della storia antica non si fa esplicito riferimento alla discesa in Egitto, alla permanenza in stato di schiavitù, la liberazione dall'Egitto, Mosè, l'attraversa del deserto, l'alleanza, non si fa menzione di tutto questo, si passa direttamente dalla promessa alla terra. E vedete che qui subito noi intravediamo un'attenzione particolare a quella che è la condizione del popolo che, passato ormai attraverso l'esperienza dell'esilio, si orienta e nel corso delle generazioni man mano questo orientamento coinvolgerà nuovi testimoni verso il ritorno alla terra, e qui c'è di mezzo l'esperienza appunto della desolazione, della dispersione, del grande disastro che nella storia dei popoli di Dio è stato l'esilio. Ma adesso vedete, quella promessa antica è confermata. Infatti dice il versetto 19: eppure costituivano un piccolo nucleo, erano pochi e per di più stranieri nel paese. Dunque quelli delle generazioni antiche, ma quelli delle generazioni anche molto più recenti, delle generazioni che ci hanno preceduto e della nostra generazione contemporanea, che è una generazione di esuli, ridotti ai minimi termini, passarono dall'una all'altra nazione, da un regno a un altro popolo. Essi, egli non tollerò che alcuno li opprimesse, per essi egli castigò il re: non toccate i miei consacrati, non maltrattate i miei profeti. Fino qui, vedete, il regno di Davide adesso viene considerato come il momento che non è più inteso come quella tappa importante della storia del popolo di Dio che ebbe luogo nel corso del undicesimo, decimo secolo avanti Cristo. Qui il regno di Davide è il contesto storico nel quale adesso gli esuli stanno ritornando dalla deportazione, e gli esuli che si ritrovano a Gerusalemme e che sono in relazione al Tempio attraverso il ministero affidato ai Leviti sono in grado di celebrare la lode del Signore, perché è eterna la sua misericordia. Il regno di Davide è di ieri, il regno di Davide è di oggi, il regno di Davide è attivo e realizza la propria funzione storica là dove conferisce alla generazione di coloro che sono reduci dall'esilio la sapienza della lode. Il ritmo del respiro che scandisce, il canto che celebra la misericordia di Dio, sempre. E allora siamo qui per questo, dice. Secondo brano, dal versetto 23 al versetto 33, questo è il Salmo 96, uno dei salmi che cantano la regalità del Signore, che qui sono tre strofe. La prima strofa nei versetti 23 e 24: cantate al Signore, di nuovo un invitatorio, abitanti di tutta la terra, annunziate ogni giorno la sua salvezza, proclamate tra i popoli la sua gloria, tra tutte le nazioni i suoi prodigi. Dunque, vedete che qui, come già notavamo precedentemente, ma adesso in maniera sempre più insistente, si fa riferimento alla partecipazione di tutti i popoli a questa avventura che in prima evidenza, in primo piano, riguarda il popolo dell'Alleanza, che è passato verso l'esperienza dell'esilio e ritorna alla terra. E tra l'altro qui l'ingresso nella terra ritrovata avviene descritto alla maniera di una processione liturgica. Una processione liturgica che raccoglie la partecipazione di tutti i popoli. Per questo Israele è stato disperso in giro per il mondo, per raccogliere, aprire una strada e trascinarsi dietro, vedete, la moltitudine umana. Infatti i versetti che abbiamo appena letto, 23 e 24, ce ne danno la descrizione. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Tutti gli abitanti della terra sono coinvolti in questa avventura. Annunziate ogni giorno la sua salvezza, proclamate tra i popoli la sua gloria, tra tutte le nazioni i suoi prodigi. Dunque è una responsabilità storica che riguarda il popolo esule, che adesso ritorna e ritorna in questa maniera così solenne, così liturgicamente qualificata, e attraverso la testimonianza orante dei leviti diventa il segnale che indica all'umanità intera qual è l'orientamento della storia universale. Annunziate ogni giorno la sua salvezza, proclamate tra i popoli la sua gloria, tra tutte le nazioni i suoi prodigi. E adesso, seconda strofa, dal versetto 25, perché, qui bisogna mettere all'inizio del versetto 25 un bel perché da qui arriviamo al versetto 27, grande è il Signore, degnissimo di lode, tremendo sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi venerati dai popoli sono nulla. Il Signore invece ha formato il cielo. Splendore e maestà sono davanti a Lui, potenza e bellezza nel suo santuario. Vedete? Perché? Perché il Signore regna. Interessante, lo vedremo ancora, questo spostamento dall'attenzione dedicata al regno di Davide alla regalità del Signore. Il Signore che regna. Il Signore che regna. E proprio perché il Signore è, vedete, è unico Signore, gli altri dei sono nulla, mentre è il Signore che ha formato il cielo, è il Signore che splende sulla terra, è il Signore che è protagonista della storia umana, ed ecco, tutta l'umanità e la storia di tutti i popoli è il scenario che è coinvolto in questa vicenda e riecheggia questo canto di lode in corrispondenza alla regalità del Signore che porta a compimento la sua volontà di misericordia, la sua volontà d'amore. E la terza strofa di questo brano, dal versetto 28 al versetto 33, è sempre il Salmo 96, dice esattamente così: date per il Signore stirpi dei popoli, date per il Signore gloria ed onore. Vedete, qui è proprio un invitatorio cosmico, ecumenico, vi dicevo. La stessa danza che è espressa da questa processione liturgica è una danza che rende partecipi tutte le creature dell'universo, non solo i popoli della terra nel corso della storia, generazione dopo generazione, ma tutte le creature, tra il cielo e la terra. E infatti, stavo leggendo, date per il Signore, rileggo, stirpi dei popoli, date per il Signore gloria ed onore, date per il Signore gloria al suo nome, con offerte presentatevi a Lui, prostratevi al Signore in sacri ornamenti, tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Questo tremate è una forma del hul, che di per sé è l'oscillazione ritmica di chi trema, di chi ha la febbre, di chi è malato, è una tarantella, è un ritmo che ha a che fare con i passi di una danza che in questo caso appunto diventa criterio interpretativo degli eventi che man mano si stanno dipanando nel corso del tempo, e una danza che raccoglie la partecipazione, come vi dicevo, anche di tutte le creature inanimate, ma creature che condividono a modo loro l'orientamento della storia umana, perché subito stavo leggendo, egli fissò il mondo sì che non vacilli, gioiscano i cieli ed esulti la terra, si dica tra i popoli, il Signore regna. Ecco, il Signore regna. Frema il mare con quanto contiene, tripudi la campagna con quanto è in essa, gridano di giubilo gli alberi della foresta di fronte al Signore, perché viene per giudicare la terra, la regalità del Signore. Vedete, il regno di Davide è il sacramento che interpreta il disegno della storia umana che obbedisce alla regalità del Signore. E l'esperienza del popolo che è reduce dall'esilio, che il regno di Davide sta raccogliendo e interpretando nel suo significato teologico, è sacramento di quella obbedienza all'eterna misericordia del Signore che riguarda la storia dell'umanità intera. E allora il terzo brano, vedete, che è brevissimo, dal versetto 34 al versetto 36, qui il Salmo 106, viene citato il versetto 1, poi i versetti 47 e 48 del Salmo 106, che poi è l'ultimo Salmo del quarto libretto del Salter. Lodate il Signore perché è buono. Ecco, qui ritroviamo in maniera così precisa, con una citazione esplicita, il versetto che io già richiamavo alla vostra attenzione. Il versetto 1 del Salmo 106, in questo caso. Il versetto che già compariva nel Salmo 100 e compare poi successivamente nei salmi che seguono, nel Salterio, in particolare poi nel grande Hallel, il Salmo 136, come sappiamo. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, la sua grazia, dice la mia traduzione qui. Dite, salvaci Dio della nostra salvezza, raccoglici, liberaci dalle genti, sì che possiamo celebrare il tuo santo nome e gloriarci della tua lode. Vedete, il popolo che è liberato, e qui è il popolo che è passato attraverso l'esperienza dell'esilio, la deportazione, l'avvilimento, la sconfitta più amara, e il popolo che è disperso nella diaspora, adesso è in grado di spiegare al mondo in che cosa consiste la liberazione, e quella strada di liberazione che gli esuli adesso sono in grado di percorrere. Vedete, questa liberazione è già in atto là dove viene celebrato il nome santo del Signore, là dove ci si gloria della sua lode, là dove si è in grado di testimoniare che eterna è la sua misericordia. Questa è la via della liberazione. È la via della liberazione che coloro che sono reduci dall'esilio stanno illustrando come il percorso lungo il quale tutta la storia umana si ricompone in obbedienza alla regalità dell'unico Signore. Rileggo il versetto 35. Dite, salvaci, oshenu, qui Osanna, salvaci Dio della nostra salvezza, Yeshua, raccoglici, liberaci dalle genti, sì che possiamo celebrare il tuo santo nome. In questo sta la liberazione. Gloriarci della tua lode. Sia benedetto il Signore Dio di Israele di secolo in secolo, perché eterna è la misericordia del Signore. Vedete, è una storia di liberazione la nostra, è una storia di salvezza, in quanto è una storia nel corso della quale è in atto quella rivelazione della regalità del Signore che conferisce alla nostra miseria umana questa competenza così originale che consente al nostro vissuto umano di consumarsi per la lode del Signore in una storia d'amore in affidamento alla misericordia redentiva, alla misericordia del Signore che riscatta, che rigenera, che salva. E il versetto 36, già leggevo, c'è un'aggiunta: e tutto il popolo disse amen, alleluia. Vedete che nel Salmo 106, qui all'ultimo versetto del Salmo 106, era formulato in maniera esortativa: tutto il popolo dica. Qui invece nel nostro libro è una affermazione: tutto il popolo disse, in rapporto a Davide, perché è Davide che sta insegnando a cantare in questo modo, è Davide che sta consegnando il salterio, il libro dei salmi, il libro della preghiera, l'ufficio della preghiera, l'impegno della preghiera, il servizio della preghiera continua ai Leviti. E allora tutto il popolo disse amen, alleluia. Ecco, di seguito, allora, vedete, e quindi Davide, in ebraico non c'è neanche bisogno di citare il nome di Davide, quindi lasciò Asaf. È ancora Davide che gestisce la situazione. Per questo Davide è re. E per questo il regno di Davide è sacramento della regalità del Signore. Ma per questo quel sacramento che il Signore ha affidato al suo popolo, l'arca santa, che è il segno della presenza, è la memoria dell'alleanza, la relazione tra il Signore e il popolo che gli appartiene, e lì poi il culto che si svolge secondo, rispettando tutte le competenze dei sacerdoti. Ma questo, vedete, è un discorso che viene emarginato, messo sullo sfondo, perché emerge determinante come espressione di questa competenza sacramentale, che è testimonianza resa alla presenza del Signore nella storia umana, alla presenza operosa del Signore, come avviene che la storia umana sia storia di salvezza. E ci sono coloro che sono incaricati appositamente da Davide, per questo Davide re, di proclamare l'eterna misericordia del Signore alla presenza dell'Arca Santa. E quindi, vedete, Davide li lasciò alla presenza dell'Arca dell'Alleanza del Signore affinché officiassero davanti all'Arca secondo il rituale quotidiano. C'è già un rituale quotidiano. Lasciò Obed-edom, figlio di Yidutun, e Cosà insieme con 68 fratelli come portieri, ci sono anche i sorveglianti, sappiamo bene, già li conosciamo. Egli incaricò della dimora del Signore. Vedete, adesso c'è una distinzione tra l'arca e la dimora, Mishkan. E la dimora viene sistemata sulla collina di Gabaon, dove intanto i sacerdoti continuano a svolgere il loro culto, lì l'altare. Vedete, la scena adesso diventa preludio di quello che sarà poi, nelle pagine seguenti, tutta la premura dedicata da Davide in vista della costruzione di un tempio in cui il culto sia celebrato dai sacerdoti, laddove comunque l'attenzione che qui emerge in maniera prevalente è quella dedicata alla presenza dei Leviti che dinanzi all'Arca Santa continuano a celebrare il servizio della preghiera continua. Per adesso, vedete, la dimora del Signore era sull'altura di Gabaon e il sacerdote Zadok e i suoi fratelli lì per offrire olocausti al Signore sull'altare degli olocausti per sempre, al mattino e alla sera, e compissero allora i sacerdoti quanto è scritto nella legge del Signore, che il Signore aveva imposto a Israele. Non viene neanche menzionato Mosè, Il nostro autore non può mica trascurare il valore imprescindibile del culto affidato ai sacerdoti attraverso i sacrifici, ma vedete, a Gabaon, e comunque anche a Gabaon, quella collina discosta da Gerusalemme, anche là i Leviti, eccoli qua, con loro erano Eman, Idutun e tutti gli altri scelti e designati per nome perché, attenzione, lodassero il Signore perché la sua grazia dura sempre. Vedete il ritornello? E nella mia Bibbia c'è anche un corsivo, anche da voi suppongo.
Sì, no.
Perché lodassero il Signore perché la sua grazia dura sempre. Perché eterna è la sua misericordia, Vedete che dove si parla di Leviti, questo è sempre il criterio per identificarli. Stanno lì per lodare il Signore, dato che la sua grazia dura sempre, è eterna. E con loro i sacerdoti avevano trombe, cembali per suonare e altri strumenti per il canto divino. I figli di Idutun erano incaricati della porta, sono sempre questi portieri che sorvegliano. Infine tutto il popolo andò a casa e Davide tornò per salutare la sua famiglia. Vedete, adesso tornano a casa. Adesso, solo adesso, perché adesso è finito il trasporto. È finito il trasporto perché... Davide ha esercitato in pieno la sua responsabilità di sovrano in quanto ha affidato ai Leviti il compito di cui ci siamo resi conto, e questo compito è già attivo nel momento in cui il culto sacerdotale attraverso i sacrifici viene celebrato là dove è l'altare, ma sulla collina di Gabaon, nord-ovest di Gerusalemme. E comunque adesso, vedete, la prospettiva che si apre dinanzi a noi è quella di una necessaria costruzione del santuario, il Tempio. E qui alla fine del capitolo 16 è una allusione che subito trova un riscontro nella pagina seguente, nel capitolo 17, alla necessità di realizzare questa struttura sacramentale nella quale i sacerdoti svolgeranno il loro servizio in base alla legge che fu rivelata dal Signore tramite Mosè fin dal tempo del Sinai, nel contesto dell'alleanza e tutto quello che sappiamo per altra via. Ma là dove, vedete, già è attiva la presenza dei Leviti che cantano la lode continua del Signore. Ed ecco il capitolo 17 allora. E vedete che da qui, inizio del capitolo 17 fino a tutto il capitolo 29, cioè fino a quando Davide muore, il regno di Davide viene rievocato dal nostro autore come impegno dedicato dal sovrano Davide alla costruzione del Tempio. E la costruzione del Tempio che Davide non costruisce, perché non sarà lui, ma i preparativi. Vedete che il nostro autore non può dimenticare i dati che appartengono alla tradizione antica. Non è stato Davide a costruire il Tempio, ma suo figlio Salomone. Davide è un guerriero, secondo la tradizione antica, poi ci sarà anche una citazione a questo riguardo. Salomone è il pacifico, Salomone costruirà il Tempio. Eppure, vedete, per il nostro autore, Davide è l'autore morale del Tempio, perché tutto è preparato da lui. E adesso dal capitolo 17 fino al capitolo 29, i preparativi, tutto è preparato da lui, anche se lui non costruisce, perché è l'autore, dicevo, l'autore morale del Tempio. In questo realizza la sua regalità, perché è Davide che ha affidato ai Leviti il ministero della lode continua, perché eterna è la misericordia del Signore. Il ritmo di una danza, il ritmo di una liturgia, il ritmo della storia umana. Questo è il respiro della storia umana che man mano si viene articolando in corrispondenza al mistero di Dio che ha preso posizione, che interviene, che è protagonista, che si presenta a noi. Ed ecco, eterna è la sua misericordia. Nel capitolo 17, diamo uno sguardo, abbiamo ancora qualche minuto di tempo, poi proseguiremo quando Dio, sì, quando Dio vuole, ma sembra che Dio voglia per adesso. Perché per adesso. Sì, se siamo ancora qua, dovremo proseguire.
Allora. Abbiamo battuto, diceva, anche se Dio non vuole.
Inshallah. Eccoci qua. Una volta stabilitosi in casa, capitolo 17, adesso Davide decide di costruire un tempio. Prende questa, manifesta questa intenzione, che però viene smentita. Una volta stabilitosi in casa, Davide disse al profeta Natan: ecco, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca dell'alleanza del Signore sta sotto una tenda. E Natan rispose a Davide: fa quanto desideri in cuor tuo, perché Dio è con te. Versetti 1 e 2. Se voi arrivate al versetto 15, Natan riferì a Davide tutte queste parole e tutta la presente visione. E tra il versetto 3 e il versetto 14 adesso c'è la rivelazione che il profeta Natan ha ricevuto durante la notte, e quella rivelazione che Natan riferisce a Davide. Ed è, vedete, qui è adesso smentita l'intenzione di Davide. Davide, dialogando con il profeta Natan, dichiara di essere convinto circa la stabilità del suo regno. La sua casa è stabile, la sua famiglia è stabile, il suo regno, casa è famiglia, il suo regno è stabile. E questo, dal punto di vista di Davide, è il motivo per fondare il Tempio. È la garanzia, la stabilità del suo regno è per Davide garanzia che lo autorizza a avviare il progetto di una costruzione del Tempio. In quanto il suo regno è stabile, il regno di Davide, la sua casa, questo è garanzia in rapporto al sacramento. Il Tempio è il sacramento, il segno rivelativo della presenza del Signore. Davide parte da questa convinzione sua, che però, vedete, viene sottoposta all'ascolto della parola attraverso l'intervento del profeta, ed ecco la rivelazione del Signore attraverso la parola comunicata al profeta dimostra che le cose non stanno come Davide le ha impostate. È l'iniziativa del Signore che dona il sacramento secondo la sua intenzione, non è l'intenzione di Davide, che può offrirsi come garanzia di fondamento per il sacramento del Signore. È l'iniziativa del Signore che a modo suo, secondo intenzioni sue e misure sue, dona il sacramento, il segno rivelativo della sua presenza operosa nella storia umana. E a questo riguardo è proprio il Signore, come spiega attraverso il profeta a Davide, è proprio il Signore che rende stabile la casa di Davide, non è Davide. Tant'è vero che adesso qui ritroviamo quasi alla lettera il testo che leggiamo nel secondo libro di Samuele, capitolo 7, il testo in cui viene proclamata la promessa messianica, la promessa riguardante il figlio che nascerà nella discendenza di Davide, che renderà stabile il trono. 2 Samuele 7, una delle grandi pagine dell'Antico Testamento. E qui praticamente alla lettera viene citata quella pagina. Leggiamo. Ora in quella medesima notte, versetto 3, questa parola del Signore fu rivolta a Natan: va a riferire a Davide mio servo, dice il Signore, tu non mi costruirai la casa per la mia dimora. Difatti, io non ho mai abitato in una casa da quando feci uscire Israele dall'Egitto, fino ad oggi. Io passai da una tenda all'altra, da una dimora all'altra. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutto Israele, non ho mai detto a qualcuno dei giudici ai quali avevo ordinato di pascere il mio popolo: perché non mi avete costruito una casa di cedro? Ora riferirai al mio servo Davide. Vedete, vedete, il Signore non ha mai preteso la costruzione di un tempio. Non è proprio Davide in grado di operare in questo modo. E d'altra parte Davide è mio servo, e questo modo di identificare Davide è un riconoscimento di valore. Il servo è una figura qualificata. Riferirai al mio servo Davide, dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge per costituirti principe sul mio popolo Israele. Sono stato con te in tutte le tue imprese, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te, renderò il tuo nome come quello dei più grandi personaggi sulla terra, destinerò un posto per il mio popolo Israele, io lo pianterò perché vi si stabilisca e non debba vivere ancora nell'instabilità e i malvagi non continuino ad angariarlo come una volta, come quando misi giudici a capo di Israele. Umilierò tutti i tuoi nemici, mentre ingrandirò te. Il Signore ha intenzione di costruire a te una casa, vedete, io ti renderò grande, ma perché sono io che costruisco una casa per te. Non sei tu che costruisci una casa per me. Io ho intenzione di costruire una casa per te. E quando i tuoi giorni saranno finiti e te ne andrai con i tuoi padri, susciterò un discendente dopo di te. Ecco, un discendente. E vedete la costruzione della casa, il sacramento è la presenza di Dio che trova il suo modo per rendersi presente e operante nella storia del suo popolo, nella storia dell'umanità, ma questo tempio sarà anche il segno rivelativo di come il Signore rende stabile la casa di Davide. Non sei tu che puoi considerare come una garanzia incrollabile la stabilità della tua casa. Ed ecco, un discendente dopo di te, uno dei tuoi figli, e io gli renderò saldo il regno, costui mi costruirà una casa. E io gli assicurerò il trono per sempre, io sarò per lui un padre e lui sarà per me un figlio. Prima istanza c'è di mezzo Salomone, ma è la prospettiva messianica che si allunga per le generazioni future. Io lo farò star saldo nella mia casa, nel mio regno, il suo trono sarà sempre stabile. Vedete che qui, nel versetto 14, nella visione ricevuta da Natan, il Signore parla in prima persona singolare. La mia casa è il mio regno. C'è una stabilità per il trono di Davide, per la regalità di Davide, in quanto io regno, dice il Signore. E Davide non è altro che un vassallo rispetto alla mia regalità. Natan riferisce adesso, e arriviamo subito in fondo, rapidamente, perché dal versetto 16 al versetto 27 Davide in preghiera. Davide in preghiera, Davide che... Si adegua alla rivelazione della grandezza del Signore. E d'altra parte, in questo suo modo di adeguarsi, sta anche il prestigio del suo servizio. Davide, servo del Signore, perché in tutto e per tutto è obbediente alla grandezza che si è manifestata. Allora il Signore, e si manifesterà. Allora, che poi è il linguaggio della Madonna, vedete, l'animo mio magnifica il Signore, è la magnificenza, è la grandezza. Allora il re Davide, presentatosi al Signore, disse: chi sono io, Signore Dio, che cos'è la mia casa perché tu mi abbia condotto fin qui? E quasi fosse poco ciò per i tuoi occhi, o Dio, ora parli della casa del tuo servo nel lontano avvenire, in futuro. mi hai fatto contemplare come una successione di uomini in ascesa, Signore Dio, vedete, il figlio, i discendenti, la discendenza, una prospettiva messianica che si apre verso un futuro imprecisato qui per Davide. Come può pretendere Davide di aggiungere qualcosa alla tua gloria? Tu conosci il tuo servo, Signore, per amore del tuo servo, secondo il tuo cuore, hai compiuto quest'opera straordinaria per manifestare tutte le tue meraviglie. Signore, non esiste uno simile a te, non c'è Dio fuori di te, come abbiamo sentito con i nostri orecchi. E chi è come il tuo popolo, Israele, l'unico popolo sulla terra che sia stato, che Dio sia andato a riscattare per farne un suo popolo e per procurarsi un nome grande, stabile? Vedete, è il nome del Signore nella storia del popolo. Il Signore si è fatto un nome, la fama del Signore attraverso la storia di questo popolo miserabile che adesso è diventato popolo depositario di un sacramento rivelativo che riguarda la grandezza del Signore per la salvezza dell'umanità. Tu hai scacciato le nazioni davanti al tuo popolo che tu hai riscattato dall'Egitto, hai deciso che il tuo popolo Israele sia tuo popolo per sempre, tu Signore sei stato il loro Dio. Ora Signore, la parola che hai pronunziato sul tuo servo e sulla sua famiglia resti sempre verace. Fa come hai detto, sia salve e sia sempre magnificato il tuo nome, vedete la grandezza del tuo nome. E quindi si possa dire il Signore degli eserciti è Dio per Israele. La casa di Davide, tuo servo, sarà stabile davanti a te. Tu, Dio mio, hai rivelato al tuo servo l'intenzione di costruirgli una casa. Era Davide quello che costruiva una casa al Signore, invece è il Signore che costruisce una casa al suo servo Davide. Per questo il tuo servo ha trovato l'ardire di pregare alla tua presenza. Ed ora tu, Signore, sei Dio. Tu hai promesso al tuo servo tanto bene, pertanto ti piaccia di benedire la casa del tuo servo perché sussista per sempre davanti a te, poiché quanto tu benedici è sempre benedetto. Dunque, è il Signore che manifesta la sua grandezza, è il suo nome che si realizza come dimostrazione del suo protagonismo nella storia umana attraverso la storia di questo popolo, ma attraverso il percorso redentivo che coinvolge le vicende della storia universale in obbedienza alla sua intenzione d'amore, nella gratuità della sua intenzione d'amore, nella efficacia della sua intenzione d'amore. E vedete la casa di Davide che adesso è coinvolta in questa vicenda e Davide non è smentito per quanto riguarda il suo proposito di costruire il Tempio, in questo modo c'è una benedizione speciale in vista della costruzione del Tempio, ma non sarà Davide a costruirlo. Davide ha a che fare adesso con i preparativi, ma preparativi riguardano poi ciò che è comunque essenziale per quanto concerne il valore del sacramento, rivelazione della iniziativa d'amore del Signore che nella storia umana opera un suo progetto di redenzione. E l'essenziale, vedete, è quello che già, quando ancora il Tempio non è costruito, ma sono attive tutte le operazioni che prepareranno la costruzione del Tempio, già il ministero della preghiera continua affidato ai Leviti è
in atto,
attivo alla presenza dell'Arca, perché eterna è la misericordia del Signore. E questo è il filo conduttore della storia. Da prima dell'esilio e dopo l'esilio, la continuità è data da questa permanenza del ritmo che scandisce il respiro umano, e così da conferire alla voce, ma anche ai silenzi, conferire ai momenti di festa, ma anche ai momenti di tristezza, l'eloquenza di una testimonianza che celebra la misericordia eterna del Signore. E vedete che una prospettiva del genere abolisce tutte le barriere. Tutte le barriere. Tutte le distanze culturali, distanze storiche, distanze di ordine istituzionale, perché eterna è la misericordia del Signore. Fermiamoci qua. Adesso